Tokyo, 1978. Uffici della Taito. Tomohiro Nishikado, il 34enne ingegnere di Osaka, direttore del reparto sviluppo, mostra ai suoi superiori il risultato di quasi un anno di lavoro. La risposta è tiepida. Nella sala rimasta in silenzio non c'è grande entusiasmo. Qualche tempo dopo, il numero dei cabinati prenotati dagli esercenti delle sale giochi di tutto il Giappone sarà piuttosto basso e confermerà lo scetticismo di quella prima impressione. Il futuro degli Space Invaders sembra segnato. Ma facciamo un passo indietro. Se gli domandate quanto sia stato difficile concepire la sua creatura più famosa, Nishikado vi risponderà che è risultato ben più complicato realizzare l'hardware necessario a renderla possibile. Perché sì, all'epoca non si creava soltanto il videogioco praticamente in solitaria, ma il programmatore, nonché designer, doveva anche progettare e produrre la macchina che serviva a farlo funzionare. Dopo 6 mesi di lavoro, il cabinato è finalmente pronto ed è una novità assoluta in campo tecnologico, almeno per il Giappone. Ora è il momento di dedicarsi al gioco. Nishikado ne ha già confezionati una ventina per Taito, alcuni di buon successo. Ma l'azienda gli ha chiesto di superarsi. Lo sprona a inventare qualcosa di nuovo e il modello di riferimento è un gioco che all'ingegnere designer piace molto. Breakout. Uscito nelle sale giochi nel 1976 e realizzato da un certo Nolan Bushnell, il fondatore di Atari. La meccanica alla base di quel titolo di grande successo è molto semplice. Abbattere un muro di mattoncini colorati posto nella parte superiore dello schermo, colpendolo ripetutamente con una pallina fatta rimbalzare sulla propria racchetta che si muove in basso, in senso orizzontale. La dinamica di gioco di Space Invaders sarà molto simile. All'inizio si pensa di sostituire i docili mattoni con degli aeroplani. Taito però si fa venire uno scrupolo di coscienza. Dentro gli aeroplani di solito ci sono i passeggeri e non sembra il caso di giocare allegramente a tirarli giù. Impersonare un cannone va anche bene, ma bisogna lavorare di fantasia e creare dei nemici che possano essere tolti di mezzo senza urtare la sensibilità di nessuno. Ma contro chi rivolgere la potenza di fuoco del cannone? Tra i presupposti delle opere di successo c'è l'innovazione e saper intercettare lo spirito del proprio tempo. È il 1978, dicevamo, e in tutto il mondo è arrivata al suo culmine una vera e propria mania per gli UFO e gli extraterrestri. Un'ossessione alimentata dal cinema, con incontri ravvicinati e guerre stellari. Nei cieli di tutta Italia è record di avvistamenti di oggetti non identificati. Se ne contano più di 2000. E nel frattempo alla radio, Eugenio Finardi vorrebbe farsi portar via proprio da un extraterrestre. Anche in Giappone, le avventure spaziali e l'altrove cosmico sono temi molto in voga. C'è, ad esempio, grande attesa per un film che verrà distribuito proprio in quell'anno e che qualche mese prima ha fatto letteralmente impazzire gli Stati Uniti. Star Wars. Perché allora non mettersi a sparare agli alieni? Come sono fatti questi invasori? Nelle sue interviste, Nishikado non ha mai fatto mistero di essersi ispirato all'alieno polipo del film La guerra dei mondi, del 1953, tratto dal romanzo omonimo di uno dei padri della fantascienza, Herbert George Wells. Questo, nel gioco, vale per il personaggio tentacolare da 10 punti. Ma bisogna dare varietà al parco nemici. E per coerenza si decide di rimanere nell'ambito, prendendo spunto dalle sembianze, in effetti abbastanza aliene, del calamaro e soprattutto dell'ormai iconico granchio, le cui fattezze vengono studiate attentamente e poi riprodotte durante un sopralluogo al famoso mercato del pesce di Tsukiji. Avanti veloce. Siamo ancora a Tokyo, Qualche tempo dopo l'iniziale scetticismo, il paese è ormai rapito dagli invasori di Taito. Nishikado è davanti a una sala giochi traboccante di persone, che aspettano di potersi misurare con quel prodigio che risponde al nome di Space Invaders e che lui ha creato, cosa che per una qualche ragione Taito gli ha chiesto per contratto di non rivelare a nessuno. L'ingegnere potrebbe godersi quell'intima e segreta soddisfazione per un così incredibile successo. E invece non riesce a smettere di pensare a quale disastro sarebbe se da un momento all'altro quel cabinato smettesse di funzionare per un qualche intoppo tecnico. Ma le 500.000 unità piazzate in tutto il paese in un anno e mezzo, il più grande successo della storia delle sale giochi giapponesi, funzionano invece tutte a meraviglia, nonostante non trovino mai riposo. A questo punto vi propongo un esperimento. Che succede se, decenni dopo, vi mettete davanti a un grande successo del 1978 e cominciate a misurarvi con le sue meccaniche? Quello che sentirete nel vostro cervello di videogiocatori sarà molto simile a una regressione evolutiva. Come chiedere all'Homo sapiens di tornare a camminare carponi. Voglio dire che, stante il progresso costante dell'arte e dei mezzi espressivi videoludici, è persino troppo facile giudicare limitata e arcaica un'opera di valore incalcolabile. Space Invaders sembra al massimo l'inizio di un genere, quello degli shoot'em up, ma, a ben guardare, è l'inizio di un'arte nuova, l'innesco. E per capirne appieno la portata e il valore, converrà porci qualche domanda. Qual è stato il primo videogioco ad avere una colonna sonora che accompagnasse l'azione in modo continuato? Space Invaders. Non solo è stato il primo gioco ad avere un accompagnamento sonoro costante, ma anche a stabilire un legame tra parte sonora e fasi di gioco, dal momento che le famose quattro note che la compongono aumentano di ritmo sottolineando all'occorrenza l'incalzare dell'azione di gioco. E qual è stato il primo videogioco ad avere personaggi con delle fattezze e un carattere? Space Invaders. Ciò che mancava ai videogiochi degli albori erano personaggi con caratteristiche riconoscibili e personalità. Se osservate l'attract mode del cabinato di Space Invaders, e cioè quelle immagini in ciclo continuo che si susseguono a schermo nel caso in cui nessuno stia giocando, assisterete al verificarsi di un piccolo miracolo. Nella schermata iniziale, fitta di scritte che invitano a inserire la monetina e a giocare, le parole hanno un'ortografia errata. La Y di Play è rovesciata e Insert Coin è scritto con due C. Improvvisamente compaiono gli alieni a sistemare le cose. Ne entra uno che si impadronisce della lettera rovesciata, esce solerte dallo schermo e rientra con la Y nel verso giusto per andarla a sistemare al suo posto. O un altro, che spara dall'alto e abbatte la C di troppo. In tutti e due i casi, il risultato è di empatia e comicità. Non solo esistono personaggi per la prima volta, ma fanno capolino al di fuori dello spazio delimitato dal gioco, escono dal ring e invadono in modo sorprendente e giocoso uno spazio non più solo e soltanto ludico. Si affacciano all'esterno in una sorta di anticamera fra mondo reale e mondo di gioco e suscitano simpatia. Gli alieni di Space Invaders sono i genitori di Super Mario? In un certo senso, sì. Qual è il primo gioco della storia in cui i nemici rispondono al fuoco? Space Invaders, naturalmente. Caratteristica questa che può rientrare anche nella sfera della definizione di un personaggio, visto che un nemico che spara contro di noi costituisce una minaccia ben più interessante di uno che si lasci annientare disarmato. Qual è stato il primo gioco a introdurre l'elemento punteggio più alto e a registrare i risultati delle partite? Ma non mi dire, Space Invaders. Il mondo dei videogiochi avrebbe subito un cambiamento epocale a causa di questa nuova caratteristica. Iniziava infatti il confronto diretto non solo con la macchina, ma anche e forse soprattutto con gli altri videogiocatori. un confronto agonistico che avrebbe favorito enormemente la diffusione e il successo dei cabinati arcade. Qual è stato il primo gioco a introdurre il concetto di copertura? No, non è Gears of War. È sempre Space Invaders. Per di più, si tratta di coperture completamente distruttibili, sia dai colpi nemici che da quelli amici. Qual è stato il primo gioco della storia a rompere le barriere dei giochi sportivi che monopolizzavano la scena degli albori e, di fatto, ad estendere a nuovi infiniti contesti gli scenari possibili e le ambientazioni di un gioco d'azione? Sì, sempre lui, Space Invaders, è stato anche il primo a introdurre elementi fantasy e di fantascienza. E qual è stato il primo gioco stealth? Vi sembrerà strano, ma è stato proprio Hideo Kojima a indicare come ispirazione primo esponente del genere stealth Space Invaders. In particolare, facendo riferimento alla possibilità di nascondersi alla vista degli alieni, spostandosi da una barriera all'altra e sottraendosi così ai colpi nemici. È sempre Space Invaders il primo titolo della storia ad avventurarsi fuori dalle sale giochi e a trovare posto nei bar e nei ristoranti. Un gioco che influenzerà la cultura di massa, con effetti sensibili ancora oggi, che si è comportato proprio come un invasore venuto da un altro mondo, che, anche se per gioco, assoggetta l'umanità intera. Tirando le somme, quando siete di fronte a Space Invaders, non vi trovate soltanto davanti a una palette cromatica di appena 3 colori, a 55 forme stilizzate in fila, lente e prevedibili, e non state ascoltando 4 note di numero ripetute fino allo sfinimento. Perché a ben vedere, siete al cospetto di qualcosa di molto simile al corrispettivo videoludico del Big Bang.